Qualche giorno fa qualcuno mi ha chiesto, come di routine, un bilancio dell'anno appena trascorso. Io non mi azzardo a valutazioni complessive che ambiscano a una lettura riassuntiva di fatti diversi. Siamo troppo vicini al quadro per riuscire a vederlo nel suo insieme. Una considerazione globale del passato recente è molto difficile e comunque sempre scompensata. Però mi piace rispondere alla richiesta di un resoconto degli ultimi mesi, ricorrendo alla tecnica la parte per il tutto. Un frammento di cronaca può suggerire un esame più ampio, anche se non esauriente, di molti aspetti della nostra vita recente. E allora osservo due fotografie. Ecco la parte per il tutto. E, tra l'altro, uno degli ultimi format radiofonici che ho ideato e realizzato si intitolava proprio Fotografie. Ogni giorno sceglievo uno scatto della cronaca e lo descrivevo, ovviamente senza che gli ascoltatori potessero vederlo da nessuna parte, neppure sulla corrispondente pagina web della trasmissione. Il semplice compito di raccontare l'immagine imponeva considerazioni inedite, a riprova del fatto che anche il nostro sguardo è spesso distratto e che l'eccesso di provocazioni visive che ci circonda non ci aiuta a capire il mondo, al contrario. Allora mi soffermo su due foto. Presentano due panorami di macerie, uno peggiore dell'altro. Nella prima si vede il prospetto di alcune case, modeste facciate affiancate, con in un punto il tetto mezzo sfondato e cinque balconi con le balaustre rotte, anche qui sfondate, come per un'esplosione. Delle auto in primo piano e una figura maschile che esce dal portone centrale tra le varie facciate. La seconda foto è più drammatica, ma assomiglia alla prima, per clima visivo, per i colori anche. È lo scorcio di una strada fra due file di palazzi, strada completamente coperta di rottami, lamiere, mattoni, fili elettrici pendenti. Le facciate delle case laterali fanno sospettare un abbandono precipitoso da parte degli abitanti. C'è un giovane uomo che sta attraversando questa strada di macerie con in spalla una bombola del gas, immagine di grande precarietà. Scene di guerra, evidentemente, di due paesi non particolarmente distanti sulla carta, ma distanti per le rispettive vicende storiche e politiche. La prima foto è stata scattata nel Nagorno-Karabakh, regione rivendicata dall'Azerbaigian, dove la maggioranza della popolazione è armena. La seconda è stata scattata nella striscia di Gaza. Come sempre ci sono guerre e catastrofi umanitarie maggiormente agli onori della cronaca e altre completamente dimenticate. Il 19 settembre scorso, proprio l'Azerbaigian ha dato il via a un'operazione militare contro gli armeni, appunto, della regione del Nagorno-Karabakh. È una guerra che andava avanti da 30 anni, con un bilancio complessivo di oltre 30.000 morti. Migliaia di armeni negli ultimi mesi sono fuggiti dalle loro case per paura delle violenze e delle discriminazioni, appunto, da parte delle forze dell'Azerbaigian. Sono tensioni che iniziano ai tempi di Stalin, quando il territorio, appunto, del Nagorno-Karabakh fu assegnato con la sua stragrande maggioranza di popolazioni armene all'Azerbaigian. Negli anni la convivenza tra azeri e armeni si è fatta sempre più difficile, come si vede, il caso Ucraina non è il solo. Della situazione nella striscia di Gaza abbiamo più notizie, sappiamo che la popolazione anche civile è perseguitata dalle forze israeliane che hanno reagito all'attacco dell'ottobre scorso da parte di Hamas. Oggi i morti, soprattutto a Gaza e tra i civili, sono arrivati a decine di migliaia, la stessa quantità di morti che si registrano appunto nel Nagorno-Karabakh, però nell'arco di 30 anni. Le Nazioni Unite hanno parlato di rischio genocidio del popolo palestinese. Genocidio, catastrofe umanitaria, pulizia etnica, parole che pensavamo di avere dimenticato, che credevamo ormai inattuali nel 23° anno del 21° secolo. Vista la nota dominante di questi tempi, ovvero la globalizzazione, il mondo unificato dal web, dalla tecnologia, livellato dal mercato globale, aspirante alla pace universale tra le nazioni. Era evidentemente un'illusione. Da una parte ci sono le sirene del mondo globale, dall'altra le identità nazionali, etniche, religiose che rivendicano continuamente le proprie autonomie e infastidiscono i piani imperialistici mai sopiti dei poteri forti. E poi dicono che noi italiani siamo campanilisti, capaci di creare contrapposizioni pretestuose tra un paesino e il paesino confinante, tra un condomino e l'altro. L'ansia di individuazione è più forte e più resistente di quanto potessimo immaginare e tradisce, in fin dei conti, la nostalgia di contrapposizione che segna la storia geopolitica del mondo dalla caduta del muro di Berlino in poi. Un mondo diviso in due era comodo da pensare e quel modello sembra avere segnato le coscienze di tanti, nel bene e nel male, o come progetto di emancipazione politica, ideologica, dalle due dittature dominanti, che fossero il socialismo o il capitalismo, o come smania di recupero delle proprie più remote, più antiche radici etniche, magari per troppi anni represse in un calderone culturale troppo vasto, troppo anonimo. Insomma, è come se quel modello est-ovest ci avesse insegnato l'unico schema di stare al mondo, differenziandoci gli uni dagli altri. Altro che melting pot, altro che pacifiche convivenze, integrazioni. Laddove i popoli, per amore o per forza, si mescolano, risorge l'esigenza di differenziarsi, anche con la forza e con le armi. Una esigenza che presto o tardi diventa odio, che presto o tardi viene usato e incoraggiato da chi trae spunto e vantaggio dal vecchissimo assioma divide et impera. Un mondo diviso è più comodo, anzi inevitabile, e se ne facciano convinti i predicatori di pace.
We have all the time. Love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step with the cares of the world far behind us, we have all the time in the world just for love, nothing more.